Matteo 4, 18 a 22. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. E li chiamò e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi risposero:
sì, ma lascia che prima andiamo a consigliarci con le nostre famiglie e gli anziani della sinagoga.
I quattro fratelli tutti insieme si incontrano con le loro famiglie. La moglie di Simon Pietro scoppia a piangere.
Ma amore, hai perso la testa? Non ci ami più? E poi, come mangeremo? Come ci vestiremo? E i bambini?
Uno dei suoi bambini dice:
papà, non capisco, vuoi abbandonarci tutti?
E l'altro:
papà, non ti preoccupare, io parto con te.
E Pietro risponde:
figliolo, ti amo tanto, verrà il tempo che anche tu sarai chiamato, ma per ora aspetta. Come sai, ci sono soldati che devono lasciare la famiglia per andare a combattere. E anche io ora devo partire a combattere nello spirito.
Giunge il suocero, avendo udito la notizia.
Simone, ti è dato di volta il cervello. Siete sempre stati una famiglia unita. Possiamo immaginare la vergogna dei parenti e i vicini? Abbandonare mia famiglia, i tuoi figli, il lavoro, il capitale della barca, con tutti i sacrifici che ci è costata.
La cognata di Simon Pietro dice:
Simone, mia sorella piange certe notti quando tu eri a pescare. Cosa diremo a tutti che ci chiederanno dove sei andato e cosa stai facendo? Che sei andato a pescare uomini? Come puoi fare una cosa simile alla mia sorella? Ma lo sapete che già chiamano a questo vostro Gesù un indemoniato?
I quattro, piuttosto confusi, si ritrovarono in sinagoga a chiedere la benedizione per la loro possibile partenza. Erano presenti il rabbino capo e alcuni sadducei e farisei anziani, tutti pieni di domande.
Seguire chi? Come si chiama e da dove viene?
Giovanni risponde:
credo il nome sia Gesù. Gesù venuto da Nazareth dopo aver digiunato contro il diavolo per 40 giorni, ma poi sono venuti gli angeli a servirlo.
Angeli che lo servono? Addirittura. E poi, venuto da Nazareth? Di male in peggio, uno dei posti peggiori, e voi vi fidate così, col primo che spunta da quella remota zona? Che, come dice il fratello Natanaele, può qualcosa di buono venire da Nazareth? Ha mostrato qualche lettera di presentazione o raccomandazione dalla sinagoga? E il rabbino capo di Nazareth? Cosa dice?
Pietro dice:
purtroppo corrono voci che...
E Giovanni dice:
vai avanti, racconta pure tutta la verità. A che serve nascondere?
E Pietro:
va bene. Dopo abbiamo udito da una carovana di commercianti giudei, guarda caso giunta proprio questa mattina da Nazareth.
E allora?
Lo incita il rabbino.
Cosa hanno testimoniato?
E Pietro dice:
ebbene, sembra che questo Gesù sembra che...
Giovanni dice:
vai avanti, fratello.
E Pietro risponde:
sembra che abbia detto di essere il profetizzato Messia.
E il rabbino:
cosa? Un altro falso profeta? E come hanno reagito quelli della sinagoga?
E poi Pietro:
la testimonianza dei carovanieri dice che a questo punto tutti nella sinagoga, udendo queste cose, furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù.
Il rabbino chiede:
e allora? Vai avanti, hanno giustiziato il falso profeta?
E Pietro risponde:
no. Sembra che Gesù, passando in mezzo a loro, se ne andò, poi discese a Capernaum, città della Galilea, e insegnava alla gente nei giorni di sabato.
Tutti che ascoltavano i quattro fratelli rimanevano sbigottiti, specialmente dal fatto che i quattro osavano di prendere ancora in considerazione di abbandonare famiglie, figli, lavoro, case, parenti, la sinagoga, il loro futuro e la loro città natia, per seguire un perfetto sconosciuto da Nazareth. Cose inaudite. Alcuni dei presenti iniziavano anche a fare commenti sulla stabilità di mente dei quattro fratelli. Tutti erano delusi, anche perché i giudei di Nazareth non erano riusciti a buttarlo giù dal monte. Possibile che tutta una sinagoga di persone non erano riusciti a giustiziare un solo isolato falso profeta come la legge di Mosè comandava? I quattro fratelli, il più celatamente possibile, si eclissarono. Si ritrovarono presso la barca di Giovanni e Andrea, i figli di Zebedeo. Cominciarono a chiedersi se era stato veramente genuino quello spirito di gioia misto a turbamento che ciascuno di loro aveva sentito nel profondo del cuore quando avevano udito la voce di Gesù. Era come se il grande pastore divino li stesse chiamando. Avevano sentito come una voce familiare chiamarli, come la voce del vero e grande pastore che li stesse chiamando. Nel cuore, come un inspiegabile impulso irresistibile a credergli, a seguirlo, a mettere fede in lui. Indescrivibile era stata l'emozione provata al solo udire la sua voce, una di quelle cose che è impossibile a spiegare, fuori di questo mondo, come la voce di Dio. Durante i giorni e le notti precedenti all'evento, tutti loro avevano avuto delle sensazioni strane, come una percezione e presentimento che qualcosa stava per avvenire. Ma cosa? Poi, quando il forestiero si era avvicinato a loro e fissati diritto negli occhi, il suo sguardo negli occhi era come non di questo mondo e il loro spirito si era sentito uno con quello di lui. Irresistibile, travolgente, affascinante. Ma ora ciascuno di loro era pieno dei dubbi seminati nei loro cuori da quelli della sinagoga, particolarmente da quelli delle correnti dei Sadducei e i Farisei. Giovanni chiede:
che facciamo ora? Ormai cominciano a crederci pazzi. Torniamo dalle nostre famiglie e chiediamo perdono?
Un silenzio profondo scese su tutti. Gesù:
figlioletti, Di che avete paura? Che temete? Alzate i vostri sguardi verso l'alto, verso il grande Padre, e sentirete la sua presenza, il suo spirito e forza, e lui parlerà al vostro cuore. E allora saprete che la sua onnipresenza è in controllo. Sentirete la potenza del suo amore che risponderà a tutte le vostre domande. Sentirete che è lui che vi chiama per mezzo di me. Ed ora ascoltate la voce e la parola e la volontà di Dio. Venite dietro a me e vi farò pescatore di uomini.
Matteo 4:22. Essi, lasciando subito la barca e tutto il resto alle loro spalle, lo seguirono. Gesù continuò. Luca 14:33-35.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve, né per il terreno, né per il concime, lo si butta via, chi ha orecchie per udire oda.
Luca 9:57-62.
Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Lasciate che i morti seppelliscono i loro morti, ma voi andate ad annunziare il regno di Dio. Nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Luca 9:23-26. Diceva poi a tutti:
se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Matteo 19:29.
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Luca 22:28.
Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, ed io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Giovanni 16:31-33.
E adesso credete? Ma devo anche avvertirvi, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
1 Giovanni 2:15-17.
Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa, e la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Apocalisse 3:11.
Tenete fermamente quello che avete, perché nessuno vi tolga la vostra corona.
Apocalisse 22:12.
Ecco, con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Come il Padre ha mandato me, io vi mando. Mi seguirete voi? We'll be right back.
abbiamo riso di lui, perché era diverso da noi. Non abbiamo pensato se lui era meglio di noi. Non abbiamo capito che lui era meglio di noi. Quando quella sera arrivò, lui sorrise a tutti, però non ci fu nessuno di noi che lo guardò. E pensare che lui morì, morì per noi. Ed ora voi chiedete me chi era lui. Dopo 2000 anni voi, dopo 2000 anni voi, non sapete ancora chi è, chi era lui. Dopo tutto quello che lui ha fatto per noi. Ed ora voi chiedete me chi era lui. Dopo 2000 anni voi, dopo 2000 anni voi, non sapete ancora cosa ha fatto lui. Non sapete ancora cosa ha fatto lui per noi.